Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Un giorno senza di noi, 24 ore, chissà, non può essere definito sciopero perché gli immigrati, che pure ormai mandano avanti molte cose in questo paese, senza i quali questo paese, come molti altri, come la Francia, come gli Stati Uniti, collasserebbe, non potranno permettersi, se non una minoranza di loro, di fare un vero e proprio sciopero, ma ha un alto valore, non solo simbolico, questa iniziativa di tentare di farsi vedere, di dimostrare di esistere rendendosi assenti, un po' come fecero nel 94 gli indios zapatisti, dicendo: ci siamo dovuti mettere un passamontagna coprendoci la faccia perché voi vi accorgiate di noi. E i giornali di stamattina non tutti danno ampio spazio a questa iniziativa che, come vedremo, prende origini in Francia. Oggi anche in Francia è una 24 ore senza di noi. Il Corriere della Sera dedica un briciolo di spazio, ma bisogna scorrere 25 pagine per trovarlo. La Stampa invece fa anche un richiamo in prima: anche gli immigrati incrociano le braccia. Oggi è il D-Day, 24 ore senza migranti, uno sciopero proiettivo, è stato detto, una provocazione culturale, un'idea forte, un atto creativo. Nessuno però si aspetta di tirare le somme stasera stilando le cifre di chi si sarà astenuto dal lavoro oppure no. Poi all'interno due pagine di approfondimento: se l'immigrato incrocia le braccia, oggi in piazza un giorno senza badanti, babysitter, colf, operai, addetti ai lavori pesanti. E ai noi purtroppo non sarà così, perché molte di queste persone non hanno diritti, e tantomeno quello di sciopero, insomma non potranno permetterselo. Però in tutte le principali città, Bologna compresa, ci saranno manifestazioni che così ricorderanno questa iniziativa. Interessante l'articolo a pagina 19 della Stampa dal titolo «Mio nonno era extracomunitario». I bambini 3G, ecco, hanno già battezzato con questa sigla 3G, che vuol dire ovviamente terza generazione, alla scoperta della terza generazione di stranieri, giustamente stranieri tra virgolette, visto che da tre generazioni, anzi da due quantomeno, sono a tutti gli effetti italiani. E quindi tra i nipoti della prima ondata, il rischio sentirsi discriminati da un mondo che si sente proprio. In Gran Bretagna sono diventati terra di conquista per l'integralismo, questo è un altro aspetto. E passo invece all'Unità, che è il giornale che dedica molto più spazio, per esempio, ad un allarme Coldiretti. Immigrati servono per le campagne, servono subito 80.000 lavoratori per le nostre campagne. L'allarme della Coldiretti contro le lungaggini burocratiche che hanno bloccato l'arrivo degli stagionali. Proprio oggi la protesta dei lavoratori stranieri. Effetto Rosarno. Poi, 24 ore senza di noi, sui diritti la Francia fa da apripista. In Francia è nata l'idea della mobilitazione. Un giorno di astensione dal lavoro e dal consumo. Solidali sindacati, inviata una richiesta di adesione a Sarkozy, in quanto figlio di immigrati ungheresi, pure lui. Più che uno sciopero vero e proprio, scrive l'Unità, si tratta di un'azione simbolica. L'iniziativa 24 ore senza di noi, una giornata senza immigrati, chiama infatti la mobilitazione oggi tutti gli immigrati, figli di immigrati e cittadini coscienti, attraverso un giorno d'astensione dal lavoro e dal consumo, per rendere manifesto da una parte che l'apporto dei nuovi francesi è determinante all'economia d'Oltralpe e dall'altra che gli immigrati e i loro figli non ne possono più di essere utilizzati strumentalmente dalla politica. Così in Francia. Oggi gli organizzatori, leggo più avanti, sperano di ripetere il successo di un'esperienza statunitense simile, quella del 2006, quando migliaia di immigrati ispanici bloccarono le città americane per protestare contro una legge sul lavoro clandestino voluta da George Bush. E ricordo, come ho fatto in altre occasioni, che prima di tutto ciò però ci fu un film, di ben prima del 2006, un film che si intitolava Un giorno senza messicani. E pur essendo in chiave di commedia, dimostrava quale caos si scatenava, in quale caos precipitavano gli Stati Uniti, soprattutto nella fascia che va dalla California al Texas, se di colpo scomparissero i messicani. Dunque, per gli approfondimenti, molto interessante a pagina 2 dell'Unità, Luigi Manconi, il suo, come definirlo, editoriale, ne leggerei ampi stralci. Identità negate. Nel deserto della città terremotata, scavalcando le transenne, invadendo le strade segnate dalle macerie, gli aquilani hanno ripreso le loro case. Inizia con questo per poi passare alla questione delle 24 ore senza di noi. O meglio, ciò che ne resta, come il fondale di un teatro, come le facciate di legno sul set di un film western. L'improvvisa animazione di una folla di abitanti ha dato vita a un'assenza e ha riempito i vuoti di un centro storico che ricorda un paesaggio post-bellico. Gli assenti, gli aquilani, dispersi nelle casette e negli alberghi o in alloggi di fortuna, sono tornati sulla scena con la manifestazione delle carriole. Manifestazione, cioè l'atto del manifestare. Quando si manifesta, in genere, è una buona cosa. Significa farsi vedere, far vedere, rendere pubblico, dare visibilità a ciò che è occultato e negato. Oggi manifesteranno altri assenti, finora occultati o negati. Lo sciopero degli immigrati è propriamente questo, è la manifestazione fatta di molte manifestazioni di un popolo che semplicemente non si vede, o che peggio, si vede, viene visto solo come un fattore di allarme sociale, di angoscia collettiva, e che richiama immagini di invasione o, in chi ha un cuore grande così, un sentimento di rimorso, che può avere effetti negativi non minori di quelli prodotti dalla paura sociale. Perciò è così importante, al di là del numero di quanti oggi vi parteciperanno, che il primo marzo degli immigrati abbia successo e dia vita ad altre giornate come questa. Ed è assai significativo che a promuoverlo siano state, tra gli altri, le comunità straniere, perché qui sta la sfida più ardua, che non si esaurisce certo in 24 ore, ma che al contrario da questo primo marzo può prendere le mosse. In gioco c'è infatti ciò che chiamiamo soggettività, l'identità individuale collettiva, le biografie e le memorie, le culture e i vissuti e le aspettative. Gli immigrati sono da tempo nella società italiana, profondamente inseriti nelle sue sfere di vita e nei suoi gangli economici. Accudiscono i nostri bambini e i nostri vecchi, reggono settori come l'agroalimentare e l'allevamento, l'edilizia, la ristorazione, la siderurgia, la pesca e altri ancora. Sostengono in misura rilevante il nostro sistema di welfare, surrogandolo attraverso il lavoro di cura e incrementandolo attraverso la contribuzione previdenziale. Sono lì, nelle case, negli uffici, nei mezzi di trasporto, nelle pizzerie, ma semplicemente non li vediamo, ovvero non li pensiamo. Non è questione di buoni sentimenti e nemmeno di buone intenzioni, fino a quando gli immigrati rimarranno una folla anonima e indistinta, senza nome e senza volto, senza personalità e senza passato, ci appariranno molesti e minacciosi, e la loro distanza da noi tenderà a crescere e a renderci ancora più insicuri. Sapete perché in Italia non si è mai sviluppato un movimento come SOS Racisme in Francia? Molti motivi, ma uno in particolare va considerato oggi. Lo slogan del movimento francese era «Non toccare il mio amico». Ma in Italia quanti possono dire di avere, e non in senso ideologico o solidaristico, un amico immigrato? E introduceva l'argomento terremoto che, come potete immaginare, occupa molte pagine. Luigi Manconi, meno pagine occupa la manifestazione degli aquilani che simbolicamente si sono ripresi il centro storico, dimostrando poi che i telegiornali che accorrevano con troupe numerose e fitte quando si trattava di inaugurare orrende tristi casette, ben poche di queste telecamere erano presenti ieri, che non si trattava di incensare ma di protestare. E l'Unità in prima pagina mette una foto di aquilani con il caschetto protettivo e la carriola spinta in avanti. Politica del fare, spaliamo l'aquila in 6.000 con le carriole fino in centro per recuperare i detriti e dire basta a chi tiene in ostaggio il cuore della città, 4 milioni di metri cubi di macerie che bloccano la ricostruzione, farsa, dopo gli spot solo polvere e sciacalli. E poi appunto molto spazio anche all'interno, ma questo ci porta a parlare ovviamente del devastante terremoto in Cile, la catastrofe Cile come titola La Stampa, o inghiottiti dal mare dopo il terremoto, il Corriere della Sera. Dunque La Stampa è riuscita a mettersi in contatto con Antonio Scarmeta, che vive a Santiago del Cile, lo ritrae qui in una foto fatta probabilmente ieri, perché alle spalle ha, se non proprio delle macerie, comunque un palazzo antico pieno di detriti, di calcinacci caduti, e un po' tutti si sono gettati a cercare gli scrittori di là. Qui Scarmeta comincia con la stampa, dice: natura matrigna, è stato orribile, tutto cadeva a terra, siamo abbattuti ma non distrutti. E già lui è un po' più moderato, perché altri come Isabella Allende su Repubblica dice: il mio Cile ferito ma che si sta già rimettendo in piedi. Insomma, c'è questa, come definirla, questa pulsione a non piangersi addosso da parte di tutti gli intervistati, che siano scrittori famosi o persone di là meno famose. Beh, sicuramente molto conosciuto è Luis Sepúlveda, che vive in Spagna, nelle Asturie, a Gijón, però quasi ogni anno torna in Cile, e infatti in questo momento è là. Il mio grido lungo 2 minuti nel paese alla fine del mondo, riuscita Repubblica a mettersi in contatto con lui, e lui ha inviato questo scritto. Le prime ore del 27 febbraio sono trascorse in mezzo a una strana quiete. Una bella luna piena rischiarava gran parte del territorio cileno, dal Pacifico soffiava una brezza rinfrescante e niente lasciava presagire le ore terribili che si avvicinavano dalle profondità dell'oceano. Così sulla prima pagina di Repubblica. Poi prosegue all'interno, leggiamo alcuni passi. Alle 3:45 il Cile dormiva. A Viña del Mar ancora non si erano spenti gli echi del quinto giorno del Festival della Canzone. A Santiago, Concepción o Valparaíso i più giovani uscivano dalle sale da ballo. Improvvisamente la terra ha cominciato a muoversi con una violenza inusitata. Noi cileni abbiamo una sorta di cultura del terremoto e sappiamo che i grandi cataclismi cominciano in modo lieve e continuano con un infernale crescendo fino alla consumazione della tragedia, ma questo terremoto è stato diverso, è cominciato scaricando tutta la sua violenza, grado 8,5 della scala Richter, e ha continuato in questo modo per 2 minuti. Poi più avanti, per i cileni della costa la grande paura era quello che poteva succedere, lo tsunami che in pochi minuti ha cancellato dalla mappa la bella località balneare di Iloca, con le onde che ritirandosi hanno lasciato un panorama di case distrutte e i leoni del circo che galleggiavano dentro una gabbia. Ora, a meno di un giorno dalla tragedia, sappiamo che la bella città di Concepción, la perla del sud, quasi non esiste più, che la parte antica e coloniale di Curicó è ormai solo un ricordo, e non si arrestano le telefonate di amici che mi raccontano delle devastazioni nelle loro case o luoghi di lavoro. E la terra continua a tremare nelle repliche che si succedono senza interruzione con diverse intensità fin dal momento in cui il grande scossone ha raso al suolo 500.000 case, ne ha danneggiate un altro milione. Eppure, nel pieno della tragedia, superando la paura, le cilene e i cileni hanno dimostrato una volta di più il loro aspetto di popolo organizzato e solidale. Al momento in cui scrivo queste righe, il conto delle vittime per i crolli o per le crisi cardiache ammonta approssimativamente a circa 700 persone. Poche considerando le proporzioni del disastro, e le testimonianze rivelano che la gente ha seguito disciplinatamente le istruzioni della polizia e dei pompieri e si è allontanata rapidamente dai luoghi più a rischio, formando catene umane per aiutare gli anziani e i bambini più deboli. Tranne qualche eccezione, non ci sono stati saccheggi, anche se i due casi di assalti a supermercati sono stati enfatizzati dalla stampa scandalistica. E tutto il paese apprezza l'atteggiamento della presidente Michelle Bachelet, che negli ultimi giorni del suo mandato si è assunta dal momento stesso del terremoto il compito di dirigere le operazioni di soccorso. All'alba di ieri, 27 febbraio, il paese ci ha mostrato il suo territorio lacerato, e tra i volontari che partecipavano cercando sopravvissuti tra le rovine si avvertiva l'eco dei versi del poeta Fernando Alegría. Quando ci scuote un temporale o ci sferza un terremoto, quando il Cile non può essere sicuro delle sue mappe, io dico infuriato: viva il Cile, miei cileni. Così sono, caparbi, rassegnati e capaci di superare i momenti più terribili. E nella pagina dopo Isabella Allende aggiunge: il mio Cile ferito ha già rialzato la testa. Insomma, questa cosa degli sciacalli, sì, è un termine che si usa con troppa disinvoltura, santo cielo. Anche ad Haiti spesso si vedevano persone alla fame e soprattutto alla sete che tentavano di cercare cibo e acqua, insomma definirli sciacalli. Sì, è vero che qualcuno si è portato via dei televisori, ma sono due casi in tutto il Cile. Repubblica mette una foto di questi presunti saccheggi, si vedono due persone che prendono dell'acqua e delle cibarie da un posto devastato, e definire questi degli sciacalli mi sembra veramente eccessivo. Or dunque procediamo, torniamo in Italia con questa farsa romana. Sono talmente refrattari a rispettare le regole che neanche si sono presentati in tempo, nonostante avessero giorni, settimane e mesi per farlo. Ma è interessante però in questa farsa romana andare a vedere, come fa Repubblica, chi è costui, chi è il signore che non ha consegnato in tempo, insomma, la presentazione delle liste, l'autore del pasticcio che ha fatto il bis. Questo signor Milioni, Alfredo Milioni, per vendetta nel 2006 sparì con le firme, cioè l'aveva già fatto, quindi è recidivo, lo chiamano a Roma, e hanno affidato a lui la consegna delle liste, e così la vispa Teresa Polverini rischia di non avere il PDL alle spalle. Pensate che il giornale, che adesso devo averlo, non è ancora nel cestino della carta straccia, eccolo qui, il giornale titola "Un partito di matti" e si riferisce al suo, PDL escluso dalle elezioni a Roma, la mancata presentazione della lista in tempo utile e il grottesco risultato degli equilibrismi per accontentare gli ex di Forza Italia e gli ex di AN, che creano un mostro burocratico e inefficiente. Santo cielo, questa si chiamava autocritica ai tempi di Mao Zedong. Comunque la cosa più grottesca, che ovviamente viene sottolineata sia da Repubblica sia dall'Unità, e che ora si appellano al capo dello Stato e ai magistrati loro, e su questo appunto l'Unità pone l'accento andando a chiedere pareri al centro e a sinistra, e un po' tutti dicono che sì, non siate ridicoli, ci sono delle regole, avete fatto il possibile per non rispettarle, affidandovi anche a questo ambiguo signore che potrebbe anche averlo fatto apposta, perché torno su Repubblica e leggo quando si sussurra nei corridoi del PDL, lui, Milioni, si era allontanato dall'ufficio elettorale non già per mangiare qualcosa portando via con sé l'accettazione delle candidature per non farmela fregà, bensì perché voleva cassare in extremis uno dei candidati, Samuele Piccolo, per inserire last minute un nome più gradito. Non mi stupirebbe affatto, commenta il consigliere municipale del PD Fabio Lazzara, nel 2004 da assessore al bilancio fece inserire all'insaputa di tutti un allegato alla delibera con cui il consiglio del municipio 19 aveva bocciato tra l'altro l'edificazione del parco vincolato di Casal del Marmo, eccetera. Questo individuo molto singolare che viene dalle file del PSI e che insomma in tutti questi anni è sempre stato a galla e che è diventato presidente del municipio appunto 19esimo, ma ufficialmente sarebbe autista dell'ATAC. Rafforzando il suo senso di impunità, da presidente del municipio si è lasciato spesso andare in escandescenze e insulti. Memorabile la scenata del settembre 2008 in consiglio. Siete degli stronzi, andatevene a fanculo, urlò contro il PD abbandonando l'aula. Ecco, a questo individuo hanno affidato la povera Polverini. Per sfidarlo volle passare dietro i banchi dell'opposizione anziché della maggioranza. Il consigliere Lazzara, prima interpellato, però non si mosse e lui tentò di montargli sopra. Ma insomma, curiosa cosa, chissà come andrà a finire. Comunque sia, come ci vedono all'estero anche per questo, no? È veramente triste, ogni tanto bisognerebbe leggere i giornali. Per esempio pochi giorni fa Liberation ha pubblicato una lunga dissertazione sull'Italia dal titolo "È un paese che si imbarbarisce". E iniziava così: l'Italia è un paese normale? L'anomalia rappresentata da Berlusconi, il fatto che concentri in sé il potere politico e mediatico, che utilizzi il Parlamento come un'azienda destinata a fabbricare leggi che lo salvino dai tribunali, che vomiti insulti sulla magistratura, che critichi continuamente la Costituzione, che riduca la politica a un cumulo di barzellette e dichiarazioni istrioniche, che porti con sé il peso dei suoi scandali sessuali, tutto questo spingerebbe a rispondere di no. Ma c'è di più. Ma io andrei a vedere qua e là questo di più che Oltralpe imputano all'Italia. La sua stessa classe politica è provinciale, scrive a un certo punto, viaggia poco, insomma. Il ruolo centrale ancora attribuito alla televisione immobilizza il paese agli anni Ottanta. Si va in televisione agghindati, tutto intrattenimento, pubblicità, talk show urlato, sederi e pizzi. Le trasmissioni d'inchiesta sono rarissime e di conseguenza quelle a cui potrebbero partecipare filosofi, storici, sociologi, psicanalisti, uomini di scienza, eccetera, praticamente non esistono. Una sera su due Rai 1 manda in onda Porta a Porta, un talk show condotto da un giornalista dolciastro, e questa è la voce francese, insomma, una sorta di messa a cui partecipano sempre gli stessi leader politici e che non è lontana da rimpiazzare la Camera e il Senato. Molto di rado nelle trasmissioni politiche, sportive o di varietà compare una persona di colore. Nuova provincia, l'Italia perde punti praticamente in ogni settore, dalla scuola alla sanità, all'ecologia, ai diritti, alla cultura e anche alla tecnologia. Di recente, sentite questa m'era sfuggita, lo confesso. Dopo Bob Geldof, che rimproverava il governo italiano di pareggiare il bilancio alle spalle dei poveri, è stato Bill Gates in persona ad accusare Berlusconi. Ora, sapevate che Bob Geldof e Bill Gates si sono scagliati con Berlusconi nei giorni scorsi? Beh, comunque Bill Gates ha detto: i ricchi spendono molti più soldi per risolvere i loro problemi personali, come la calvizie, di quanto non facciano per combattere la malaria. Vabbè, insomma, le accuse di questi due sono anche di aver ridotto della metà i fondi pubblici per lo sviluppo promessi davanti alle telecamere, facendo dell'Italia il più tirchio paese europeo. La stessa regressione a livello informatico. Si sa che a causa del decreto Pisanu la connessione wireless a internet in un luogo pubblico, un aeroporto o un cybercafé, per esempio, è sottomessa alla presentazione di una carta d'identità, che i crediti per lo sviluppo dell'addebito immediato sono congelati dal 2008, che da parte della maggioranza si levano voci che domandano il controllo dei social network, che sono state firmate ovunque petizioni per emancipare internet dalle norme legislative che penalizzano il futuro del paese, il quale per l'accesso alla rete è già indietro e sottosviluppato rispetto al resto d'Europa. Berlusconi è un uomo di televisione vecchio stile, per il quale internet è un mezzo pericoloso in quanto liquido, ovvero incontrollabile e fuori dal suo impero. Poi si parla della regressione sociale, che è ben più netta e più grave. E questo individuo catalizza talmente, no, non voglio citarlo troppo spesso perché si sa che poi succedono brutte cose, insomma, catalizza talmente l'attenzione che all'estero non si percepisce come il fatto più importante sia piuttosto una leghizzazione della società, che porta con sé una degradazione morale e civica, una barbarizzazione dell'Italia, scrive ancora Liberation. La Lega Nord di Umberto Bossi, il cui organo di stampa La Padania ha scritto: quando ci libererete dai negri, dalle puttane, dai ladri extracomunitari, dai violentatori color nocciole, dagli zingari che infestano le nostre case, le nostre spiagge, le nostre vite, i nostri spiriti, buttateli fuori questi maledetti. La Lega Nord, alleata decisiva del partito di Berlusconi, ha fatto eleggere i suoi uomini, molti dei quali sono ministri, in un considerevole numero di amministrazioni locali, diffondendo i suoi valori e il suo linguaggio. Ha sdoganato e reso normale il discorso xenofobo. Ci vorrebbe la Biblioteca Vaticana per riunire e numerare discorsi che incitano all'odio razziale, all'omofobia, all'antimeridionalismo pronunciati dai suoi leader. Che si guardino su YouTube i discorsi del signor Mario Borghezio, che si ascolti qualche estratto dei discorsi di Radio Padania. In nessun paese sarebbe tollerato un tale strabordamento di odio, stupidità e razzismo. E insomma, così ci vedono in Francia. In fondo a questo lungo articolo leggo: discriminazione di ogni genere, aggressioni, spedizioni punitive, crimini a volte, bandiere, grida razziste nei raduni della Lega, vere e proprie cacce all'uomo nero con bastoni e fucili che la stampa internazionale fa evocare il Ku Klux Klan, e che invece al ministro dell'interno fa dire: abbiamo dato prova di troppa tolleranza verso gli immigrati. Tutto ciò provoca poche reazioni in Europa ed è senza dubbio in questo senso che l'Italia è ancor più provincializzata. La si guarda da lontano e dall'alto, continuando ad amarla per la sua cucina, l'arte e i paesaggi, ma non la si prende sul serio né nel bene né nel male. Ma a proposito di questa questione di censurare internet, forse è stata liquidata troppo sbrigativamente, perché la cosa è abbastanza seria, non bisogna assolutamente accettare dei precedenti. Beppe Grillo ha scritto, per esempio, bullismo senza privacy, il fatto: un bambino autistico viene seviziato nel 2006 in un istituto tecnico di Torino da alcuni compagni, il resto della classe non interviene e osserva con indifferenza come se fosse un fatto abituale. Il pestaggio viene filmato e messo su YouTube. È visto 5.500 volte, poi rimosso in seguito a una segnalazione. YouTube è di proprietà di Google, a cui viene imputata la violazione della privacy. Tre dirigenti di Google sono stati condannati a 6 mesi dal Tribunale di Milano per non aver impedito la pubblicazione del video. La condanna è avvenuta nonostante fosse stata ritirata la querela dai legali del ragazzo. Ora le considerazioni. Internet consente la pubblicazione di contenuti su diverse piattaforme. YouTube è una di queste, come Vimeo, Facebook, Flickr, eccetera, eccetera. La responsabilità del contenuto è di chi pubblica, non del gestore della piattaforma. Se ogni contenuto dovesse essere controllato dal punto di vista legale prima di essere messo online, internet dovrebbe chiudere i battenti. Se viene scritto su un muro, riflettiamo su questo esempio, se viene scritto su un muro un insulto diffamatorio, non si può condannare il proprietario dello stabile per averlo permesso o per non averlo cancellato immediatamente. Se si usa il telefono per diffondere notizie che dovrebbero essere protette dalla privacy, non si denuncia la compagnia telefonica. Senza il video, il bambino sarebbe ancora vittima dei suoi seviziatori. Lo scandalo è scoppiato solo grazie alla visibilità data da YouTube. I colpevoli sono nell'ordine: gli insegnanti e il preside che non hanno vigilato, i compagni che lo picchiavano abitualmente, i compagni che assistevano senza muovere un dito, coloro che sapevano e non hanno sporto denuncia. YouTube ha solo reso pubblico un reato. Qualcuno è stato punito per quel reato? Si è punito chi ha rivelato uno spaccato delle scuole italiane del bullismo da 4 soldi con genitori assenti o complici del comportamento dei loro figli? I dirigenti di Google non solo sono innocenti, ma dovrebbero ricevere una medaglia. La sentenza è un monito: i disabili nelle scuole italiane si possono pestare, ma in incognito. È, come chiunque può capire, un problema di privacy. E per concludere, la domenica senza auto. Questa farsa della domenica senza auto, persino la stampa, che è di proprietà di famiglia Agnelli e Fiat, insomma, per cui la questione dell'uso dell'auto è abbastanza delicata, persino la stampa in prima pagina scrive: domenica senza auto, ma tanto si va lo stesso. La domenica del fermo macchina è cominciata alle 10, ma niente paura, è stato uno stop all'italiana. Se capitavi alle 4 del pomeriggio dalle parti di Corso Buenos Aires a Milano, ti potevi beccare pure un po' di coda ai semafori, come a Torino in corso Massimo D'Azeglio. E insomma, solo a Milano hanno dato qualcosa come 6.000 permessi in deroga a quelli che si dovevano recare alle sfilate di moda, cioè alle braccia rubate alla fonderia. Leggo sul Corriere della Sera: le 1.001 giacca, emozione, Dolce e Gabbana. La foto, delle signorine in mutande. Hanno sì una giacca molto elegante, insomma, tipo da tailleur, come si indosserebbe per andare al lavoro, da manager, però sotto non c'è niente, cioè hanno le mutande. Chissà se questa moda prenderà piede, ne vedremo delle belle. Buona settimana a tutti, meno a quei due lì.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.